Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Generale Salami, comandante dei Pasdaran, ecco perché gli americani ci odiano. Attacco antisionista, 3 morti e feriti nei territori occupati. Covid in calo, casi e vittime in Iran. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Radio Italia, oggi è venerdì 6 maggio 2022. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con la famiglia ideale in Islam. Per ascoltare i programmi di Radio Italia basta andare sul sito parsodei.com/iti. Per scriverci il nostro indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. L'odio che gli Stati Uniti nutrono nei confronti del corpo delle guardie della rivoluzione islamica, i Pasdaran, è una realtà, deriva dalla loro natura e non finisce mai. Così il maggior generale Hossein Salami, comandante in capo del corpo delle guardie della rivoluzione islamica, i Pasdaran, ha così menzionato l'approvazione da parte del Senato americano di un nuovo, il secondo, piano anti-iraniano, che mira appunto a prevenire, a ostacolare la revoca e la rimozione del nome dei Pasdaran dalla cosiddetta blacklist, lista nera degli Stati Uniti. Il generale Salami ha affermato che, secondo la guida suprema della rivoluzione islamica, le armi di distruzione di massa non hanno nessuna posizione, nessun posto nella dottrina di difesa della Repubblica Islamica e non è in linea con le nostre credenze islamiche. Non c'è dubbio che esprimere questa opinione non è una strategia, ma è proprio seguire l'ordine dell'Islam. Il comandante delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane ha aggiunto: il leader supremo ha preso una posizione nettissima contro l'uso delle armi di distruzione di massa, proprio perché gli è stato insegnato dal Sacro Corano. Noi combattiamo il terrorismo da Daesh e ISIS, il mostro creato dagli stessi americani. Ecco perché gli americani continuano a esprimere ostilità nei confronti dei Pasdaran. Attacco con 6 morti e feriti nel centro dei territori occupati nel giorno in cui si ricorda la giornata della Nakba, la formazione dell'entità sionista. 3 sionisti sono rimasti uccisi, altre 3 feriti. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l'attacco sarebbe stato messo a segno da due uomini, uno armato di ascia e l'altro di pistola, che avrebbero agito in due punti diversi della città Elad. Sono stati allestiti checkpoint lungo le strade principali della città mentre un elicottero sorvola i cieli. Ma a cosa si riferisce il giorno della Nakba o catastrofe? La prima guerra combattuta tra arabi e sionisti. Arabi furono sconfitti in seguito. Decine di villaggi palestinesi vennero distrutti e circa 700.000 palestinesi furono costretti a lasciare le proprie case e diventare profughi di guerra. Le autorità sanitarie iraniane hanno comunicato che nelle ultime 24 ore ci sono stati 228 casi confermati di nuova polmonite correlata al coronavirus, lo riferisce IRIB. Il portavoce del Ministero iraniano della Salute ha annunciato che finora 6.997.050 persone colpite dalla malattia in Iran sono stati curati e dimessi dall'ospedale. Sempre secondo la fonte, nelle ultime 24 ore ci sono stati 228 nuovi casi confermati e il numero totale di casi Covid ha raggiunto proprio 7.224. Purtroppo, ha aggiunto ancora il portavoce, nelle ultime 24 ore ci sono stati 7 nuovi decessi, portando il numero totale di vittime a 141.145, ha detto, riferendosi comunque al calo netto che ha subito appunto il bilancio delle persone contagiate e per fortuna anche alla riduzione dei decessi inerenti al Covid. Il governo russo parla dei mercenari sionisti che stanno combattendo a fianco delle truppe ucraine, il reggimento di estrema destra Azov, contro le forze russe. Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, ha detto in intervista alla radio Sputnik che i mercenari israeliani combattono a fianco dei paramilitari di Azov in Ucraina, che Mosca fa regolarmente riferito come prova dell'influenza nazista nel paese vicino Ucraina. L'Azov è diventato famoso nel 2014 quando i suoi paramilitari di estrema destra hanno combattuto gli indipendentisti filorussi nella regione orientale del Donbass. In Ucraina, ovviamente, ora sono sotto il comando dell'esercito Kiev. Le rivelazioni in merito alla presenza dei mercenari israeliani in Ucraina potrebbero inasprire ulteriormente le relazioni tra Mosca e Tel Aviv dopo che il capo della diplomazia russa Sergei Lavrov ha affermato in un'intervista che Adolf Hitler aveva sangue ebreo. Gli Stati Uniti hanno deciso di fornire all'Ucraina 16 elicotteri Mi-17 che l'esercito del presidente ucraino Zelensky conosce e sa usare perché sono di fabbricazione russa. Nei primi anni 2000, quando gli Stati Uniti hanno acquistato una flotta di elicotteri per il governo afghano, hanno scelto i Mi-17 venduti da un esportatore di armi di proprietà dello Stato russo. La decisione fece infuriare il Congresso, che pensava che il Pentagono dovesse scegliere un produttore americano, ma il Dipartimento della Difesa andò avanti e disse che gli elicotteri russi erano relativamente economici, funzionavano bene nelle distese desertiche dell'Afghanistan. E ad alta quota i piloti afghani sapevano come pilotarli. Forse il Cremlino non poteva immaginare che quegli elicotteri sarebbero stati usati contro le truppe russe attraverso trasferimenti di armi progettati dagli Stati Uniti in risposta all'operazione speciale di Mosca in Ucraina alla presa di potere dei talebani in Afghanistan. L'esercito russo è pronto a garantire l'uscita sicura dei civili ancora bloccati nell'acciaieria di Azovstal a Mariupol, lo ha assicurato il presidente russo Vladimir Putin, auspicando che le autorità di Kiev diano l'ordine ai paramilitari proprio di deporre le armi. L'Arabia Saudita e i suoi alleati della coalizione militare, i mercenari Takfiri al loro servizio, hanno violato più di 5.000 volte il cessate il fuoco nello Yemen, mediato dall'ONU, entrata in vigore più di un mese fa con l'inizio del sacro mese del Ramadan, ad annunciarlo un funzionario militare yemenita che ha chiesto anonimato. Secondo l'agenzia di stampa Sabah sono stati registrati 5.365 casi di violazione della tregua dalle operazioni di terra ai tentativi di infiltrazione, raid aerei, sorvoli di elicotteri d'attacco, Apache e droni da ricognizione, raffiche di missili e colpi di artiglieria. La fonte yemenita ha inoltre denunciato gli ostacoli che l'alleanza militare guidata da Riyadh continua ad imporre aiuti umanitari mettendo a rischio la vita di milioni di yemeniti attraverso appunto le restrizioni alle importazioni che peggiorano la già disperata situazione nel paese martoriato. L'Arabia Saudita e i suoi alleati bloccano i rifornimenti di carburante destinati allo Yemen e non consentono ai voli commerciali di atterrare o decollare in aeroporto internazionale di Sana'a. Il governo russo, in conseguenza con l'espulsione dei suoi diplomatici dalla Danimarca, ha dichiarato 7 dipendenti dell'ambasciata proprio del regno danese a Mosca persone non grata, lo afferma in un messaggio diffuso oggi dal Ministero degli Esteri russo. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. L'embargo alla Russia ha a serio rischio la sicurezza energetica europea. Con il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia, discusso questa settimana, i vertici europei hanno ancora una volta mostrato di voler seguire ciecamente la linea degli Stati Uniti. Oltre ad alcune misure oggettivamente difficili da commentare, come le sanzioni nei confronti del patriarca della Chiesa ortodossa russa, cioè che spicca, e la pianificazione dell'embargo totale delle importazioni di petrolio da Mosca. Anche in questo caso è direttamente la sicurezza energetica di molti paesi europei a essere minacciata pesantemente, così come le rispettive economie, anche se le resistenze interne all'Unione Europea e le difficoltà di natura logistica che si prospettano rendono incerta l'implementazione nel breve e medio periodo del nuovo provvedimento suicida. Il primo ostacolo da superare per il piano geniale, per così dire, annunciato dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è l'opposizione di Ungheria e Slovacchia tra i paesi maggiormente dipendenti dal greggio russo. Soprattutto il governo di Budapest ha mostrato in queste settimane una caratteristica introvabile a Berlino, Roma o Varsavia, cioè la difesa degli interessi nazionali. L'Ungheria aveva già minacciato di mettere il veto al pacchetto di nuove sanzioni che, per essere approvato, ha bisogno del voto favorevole di tutti i membri UE. Affermando apertamente che il piano europeo per rimpiazzare il petrolio russo non è per nulla chiaro, Budapest ha chiesto quantomeno un'esenzione dall'embargo, mentre da Bruxelles sono arrivate indicazioni sulla possibilità che per Ungheria e Slovacchia si possono prevedere tempi più lunghi per l'abbandono del greggio russo. Avvertimenti sui rischi di una transizione attuata ufficialmente per, così dire, penalizzare il Cremlino, sono arrivati da più parti in queste settimane, ma l'Europa sembra voler tirare dritto. Della chiarezza delle idee della von der Leyen e della cerchia di burocrati non eletti si è avuta un'altra conferma in un articolo di questa settimana della Reuters, secondo la quale la Commissione europea è intenzionata ad adottare lo stop al petrolio russo entro l'inizio del 2023, in un modo o nell'altro.
La famiglia ideale.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato ad un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam, con l'intento di offrire un'analisi comparativa delle varie condizioni familiari nel mondo. Vi invitiamo a seguirci durante le varie puntate di questo speciale dedicato al più piccolo, ma il più importante nucleo di unione di ogni società. Restate con noi.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato a un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam, con uno sguardo speciale all'educazione dei figli dal punto di vista degli insegnamenti e principi islamici, proponendo un'analisi comparativa tra l'attitudine islamica e quella occidentale. Come vi ricorderete, nella puntata precedente abbiamo parlato dell'importanza e dei benefici della musica nella formazione dei bambini. Abbiamo detto che tradizionalmente tutte le mamme, almeno per i primi mesi della vita del loro figlio, gli avranno cantato la ninna nanna, oppure nelle simpatiche canzonette per i piccoli in modo da farli addormentare sereni e con gioia. Ma la musica, oltre ad essere un ottimo strumento per far addormentare i più piccoli, e anche un valido mezzo didattico per migliorare il rendimento scolastico, il quale non è l'unico vantaggio e l'obiettivo dell'educazione musicale. La musica infatti può evocare emozioni e ricordi, può motivare e far cambiare l'umore, oltre a fornire un mezzo per esprimere sentimenti e dare un senso di sicurezza e conforto ai bambini più piccoli.
Amici, rimanete in contatto con noi 24 ore su 24, tutta la settimana. Potete seguirci ogni istante attraverso il nostro sito parstoday.com/it per rimanere aggiornati con l'Iran e col mondo.
Oltre ai benefici che abbiamo elencato prima, la musica è soprattutto un modo divertente per i bambini per imparare. È l'unico mezzo che supera i limiti d'età, cultura, disabilità e malattia, anche perché è un'esperienza multisensoriale. Quando un bambino gioca con uno strumento musicale, per esempio suona un tamburo o un flauto, molti dei sensi sono stimolati e coinvolti nell'attività. Il suo sistema tattile è impegnato perché sente la bacchetta in mano. Il suo udito è impegnato ad ascoltare il suono del tamburo. I suoi occhi seguono il movimento del braccio e della bacchetta, mentre il cervello è impegnato a muovere contemporaneamente le dita e altri membri del suo corpo. I bambini piccoli, ancora prima di parlare e conoscere le parole, ascoltano rumori e suoni e si esprimono con quelli. Un piccolo, proprio giocattolo, che suona per esempio, è il primo strumento musicale del bambino, che intorno ai 4 o 5 mesi impara a tintinnare. Via via che il bambino cresce, poi imparerà ad esplorare le potenzialità sonore degli oggetti che lo circondano e cercherà di riprodurne i suoni a seconda di schermi del senso e motori ben precisi. La musica inoltre può essere utilizzata per insegnare e migliorare la parola e il linguaggio, in quanto comprende in sé ritmo, intonazione e parole, elementi questi che fanno tutti parte del linguaggio e del discorso. Entrambi i lati del cervello sono utilizzati con la musica, quindi le informazioni possono essere apprese attraverso la musica e infine trasferite in parole e linguaggio. Per esempio, tutti noi, cantato una canzoncina o una filastrocca per far imparare l'alfabeto o i numeri o i colori ai bambini, proprio questo tipo di attività musicale può essere utilizzata per insegnare ai bambini tantissime cose in una sola volta. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi invitiamo a seguirci anche la prossima settimana alla stessa ora, le stesse frequenze. Non mancate!